Buonasera, bentornati a tutti. Siamo alla quarta tappa e questa sera il titolo della catechesi è Credi e convertiti. L'altra volta abbiamo parlato della salvezza, abbiamo parlato di un uomo che si chiama Gesù e è la nostra salvezza. Abbiamo detto che in quest'uomo c'è un mistero, il mistero di Dio che si rivela. E questo mistero è un mistero incontrabile che noi possiamo in qualche maniera sperimentare. Abbiamo parlato di cose che ci superano perché abbiamo parlato dell'incarnazione di Dio e come possiamo comprendere questo mistero. Abbiamo parlato di un amore così grande che si è lasciato trafiggere nel corpo e nell'anima. Come possiamo comprendere questo mistero? E abbiamo parlato anche della risurrezione, che forse nel nostro cuore è un desiderio grande, no? Tutti noi abbiamo fame e sete di vita eterna. Bene, questo desiderio è stato realizzato da un uomo che si chiama Gesù, che è risorto come primizia perché anche noi possiamo risorgere e avere la vita eterna. Ecco, durante la preghiera, la parola che ha letto Ilaria sintetizzava questo, no? Diceva proprio, parlava di questo mistero grande che è Cristo, che noi non finiremo mai di scoprire, di interiorizzare perché è immenso, però è un mistero d'amore che noi in qualche maniera possiamo incontrare e sperimentare. E allora l'altra volta abbiamo detto che il tema era la salvezza oggettiva, cioè quello che Gesù ha fatto per noi, per ciascuno di noi, per me che parlo, per voi che ascoltate. E questa sera, anche se il titolo sembra un po' ostico, Credi e convertiti, in realtà noi parliamo dello stesso tema, parliamo sempre della salvezza. Questa volta però ne parliamo dal lato nostro, vedendo quello che noi dobbiamo fare per accogliere questa salvezza. Anzi, il termine giusto non è quello che noi dobbiamo fare, ma quello che Gesù vuol compiere insieme con noi. Perché se ce la farò a spiegarmi, oggi cercherò di trasmettervi una cosa bellissima, che anche nella conversione noi non siamo soli. Il Signore non ci ha lasciato soli, nemmeno in questo compito nostro, che è dire sì a lui e no al peccato. Noi normalmente quando pensiamo alla conversione e alla fede le vediamo come due realtà separate, no? La fede è quel qualcosa che noi dobbiamo credere, a cui dobbiamo aderire con la mente, col cuore. La conversione sono quella serie di cose che dobbiamo fare o non dobbiamo fare. In realtà la fede e la conversione, cioè l'affidamento a quest'uomo e il nostro no a tutto quello che è contrario a Gesù, a quello che lui ci ha insegnato, scopriremo che in fondo è un unico movimento, è un'unica azione che noi dobbiamo compiere e questa azione consiste nel girare i nostri occhi verso di lui. Cercherò di spiegare questo anche per umanizzare un po' questo senso della conversione che, ripeto, è fondamentale perché quando il Signore ci interpella, ci chiama in causa in qualche maniera, vuol dire che ci tratta da persone. Noi non siamo dei burattini, noi siamo delle persone a cui Lui ha dato dignità. E il peccato originale, anche se ha deturpato questa immagine bella iniziale, noi cattolici crediamo che questa deturpazione non ha stravolto tutto, è rimasto il nostro libero arbitrio. E anche se fragile, anche se contaminato, noi possiamo dire il nostro sì a lui e il nostro no al peccato. E questo è un atto di grande rispetto che il Signore ha verso di noi. Aspetta, cioè, che noi pronunciamo il nostro sì. Non ci violenta, ci lascia il tempo, cerca di entrare in comunione con noi, ma ci c'è questo spazio di libertà che ci appartiene e lui lo rispetta fino in fondo. L'altra volta nella dinamica che abbiamo fatto proprio l'esempio della porta che si apre soltanto dall'interno. E abbiamo detto, Signore, questa sera io ti invito ad entrare. Era il primo passo. Questa sera ne faremo un altro di passo, molto importante, con una dinamica specifica che vedremo dopo. Quindi partiamo dalla fede, partiamo da questo credere che è così importante. Perché è così importante? Allora, per vedere il forte legame che c'è tra fede e conversione, voglio leggervi un versetto che è tratto dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Gesù il giorno prima si trovava nei pressi di Cafarnao, ha fatto un grande miracolo, una moltiplicazione di 5 pani d'orzo e di 2 pesci, ha sfamato una grande folla. E questa folla il giorno dopo lo va a cercare perché lo vuol fare re. Alla fine lo trova, ma lui li rimprovera e gli dice: voi mi cercate non perché avete accolto i miei segni, non perché siete andati oltre al segno della moltiplicazione dei pani, ma mi cercate soltanto perché vi ho sfamati. E poi li rimprovera dicendo: non cercate il pane che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. Detto questo, uno della folla gli domanda: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. La traduzione interconfessionale è ancora più diretta, traduce: un'opera sola Dio vuole da voi, questa, che crediate in colui che Dio ha mandato. San Tommaso d'Aquino scrive che la prima conversione è la fede, è credere. Allora, vediamo che il primo atto, la prima opera che noi dobbiamo fare, in realtà non è un'opera, ma è un atto di affidamento, di fiducia in Gesù. Allora immaginate questa folla che ha mangiato, si è riempita la pancia e Gesù gli dice: fate un salto di qualità, non fermatevi al fatto che vi ho nutrito, che vi ho sfamato, cercate il pane che non perisce. E li invita a fare un atto di fede e questo atto di fede è un atto di fede in lui, credere in colui che il Padre ha mandato. Ci sono gli esegeti, tutti voi saprete come nel Vangelo di Marco inizia il ministero pubblico di Gesù, no? Come inizia? Il regno, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Gli esegeti ci fanno capire, ci spiegano che, perché da una lettura superficiale sembrerebbe che siano due azioni separate e consecutive, no? Prima bisogna convertirci e poi bisogna credere. Gli esegeti ci dicono che non è questo, non significa questo, non va interpretato in questa maniera, questo richiamo del Signore. Con il regno di Dio che è venuto, quel convertitevi ha cambiato significato. Non significa più tornare alla legge, rimettersi in regola, ma significa fare un passo in avanti, e questo passo in avanti è un passo verso Gesù. Quel convertitevi e credete non sono due azioni separate e successive, ma è un'unica azione. Convertitevi, credete. È questa la prima opera che noi dobbiamo fare questa sera. È questa la prima azione, che non è un'azione, ma è un atto di fiducia in Gesù. Allora, noi siamo dentro quella folla, anche noi questa sera. Siamo come quella folla, dentro quella folla. Forse tutti noi, in qualche maniera, ci siamo un po' sfamati andando un po' dietro al Signore, ma questa sera il Signore ci chiama a fare un salto di qualità, a fare un colpo di mano, un atto di audacia, ci invita a confidare in Lui, a credere in Lui. Guardate che quest'uomo è un uomo particolare. Io adesso vi voglio mettere un po' in crisi. Non c'è nessun uomo nella storia dell'umanità, nessun uomo sano di mente che ha pronunciato le parole che ha pronunciato lui. Ve ne leggo alcune. Io sono la via, la verità, la vita. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? Allora, dinanzi a quest'uomo, dinanzi al mistero della sua persona, davanti alla provocazione di questa autorivelazione che Gesù fa di sé, dinanzi alla pretesa di queste parole che nessun uomo nelle altre religioni, nessuno si è mai identificato con Dio come ha fatto Gesù. Allora siamo dinanzi ad una realtà così grande, così straordinaria, che se è vera, non può che sconvolgere completamente la nostra vita. E noi siamo qui per testimoniare che questa verità è vera e può essere sperimentata. Allora, tutti noi, chi non l'ha mai sentito, o chi, e guardando i vostri volti, come me che sto parlando, un po' l'ha sperimentato, questa sera tutti noi siamo chiamati a fare questo atto di audacia, questo colpo di mano, fare un atto di fiducia totale in Gesù, in quest'uomo. In quest'uomo così carico di mistero che è venuto a donarci la salvezza. Allora anche noi, come la folla, siamo invitati a sfamarci non delle briciole, non del pane che riempie la nostra pancia, ma a sfamarci di un pane che ha un nome, Gesù, che può riempire e dare senso a tutta la nostra vita. E questo può accadere, può essere sperimentato. Gesù dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cerchi la vita? Hai fame di una vita piena? Senti che anche se hai avuto delle soddisfazioni, queste soddisfazioni non hanno riempito di senso pieno la tua vita? Sappi che Gesù è la via, la verità e la vita, è quello che ci può donare la vita in abbondanza. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Stiamo parlando di una gioia piena che noi possiamo sperimentare, e paradossalmente la si può sperimentare anche nella prova. Questa gioia il Signore è venuto a portare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Il nostro cuore troverà pace, ristoro, soltanto in quest'uomo. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Questo colpo di audacia, questo atto di fede che ognuno di noi questa sera può rinnovare, se anche l'abbiamo fatto ieri, lo possiamo rinnovare, è alla portata di tutti. Non è per quelli che sono perfetti, non è per quelli che sono bravi, che non sbagliano mai, non è nemmeno per quelli che hanno una volontà così ferma che quando decidono di fare una cosa la portano avanti fino in fondo. È per i poveri, per i bambini, per chi riconosce d'essere bisognoso. Allora, se noi questa sera ci ritroviamo in queste categorie, possiamo fare questo colpo di audacia, possiamo abbracciare il nostro Signore e possiamo crescere nella fede. Perché la prima opera di conversione è la fede, è un atto di fiducia, perché la salvezza è un'esperienza, non è un'idea, non è una teoria, come qualcuno ha detto durante la preghiera, è qualcosa che noi possiamo incontrare in una persona, è qualcosa che noi possiamo sperimentare nel nostro cuore, è una relazione. Allora capite perché è così importante, è la prima cosa che Gesù chiede alla folla e questa sera chiede a noi. È la cosa più importante. E questo ce lo insegnano i nostri fratelli protestanti. Loro arrivano a dire che insomma solo la fede basta, ma noi aggiungiamo anche qualcos'altro di cui parleremo anche stasera. Però ci hanno aiutato a riscoprire che la cosa più importante, la prima in ordine di tempo ma anche di qualità, è questo atto di fiducia, questo atto di affidamento al Signore. Questo è il primo passo che questa sera noi dobbiamo fare. Allora, per visualizzarlo un pochino meglio, vediamo adesso un piccolo filmato che è tratto dalla serie televisiva The Chosen. Vediamo ora il filmato della chiamata di Matteo, poi riprendiamo la catechesi. Io non so se le cose sono andate esattamente così, però credo che il filmato dia un po' il senso. Quando si incontra lo sguardo di Gesù, quando si sente la sua voce, il cuore lo capisce e è pronto a fare delle cose che sembravano impensabili, perché se a quest'uomo gli avessero detto un quarto d'ora prima: guarda che adesso lascerai tutto quello che hai e seguirai un predicatore, lui avrebbe detto: sei pazzo, no? Eppure quest'uomo ha incontrato lo sguardo di Gesù, ha sentito dalla sua bocca: seguimi, e che cosa ha percepito? Una redenzione dentro la sua vita. Ha percepito un ribaltamento completo e è stato pronto. Cioè, è come, ce l'avete presente la parabola della perla preziosa? Quando uno trova una cosa più bella di tutto quello che ha avuto fino adesso, lasciare tutto quello che ha avuto per seguire, per andare a cercare quella perla, diventa una cosa spontanea, diventa seguire il cuore, diventa fare quel colpo di mano di cui parlavamo prima, che ciascuno di noi questa sera può fare. Quindi questo sguardo, questa parola, è un atto di riabilitazione di Matteo e Matteo lo capisce. E come risponde? Con un atto di fiducia totale. Se noi sentiamo, percepiamo questa riabilitazione, questo profondo amore che Gesù ha per me, per te, non un amore teorico, ecco, la nostra risposta non può che essere un atto di fiducia, un atto di affidamento totale. Il brano prosegue, dice: andiamo a una cena. Ma come la cena? Sì, in realtà insomma avevano già organizzato tutto a casa di Matteo, nel senso che il banchetto si terrà a casa di Matteo con i pubblicani e le prostitute, no? E vi ricordate che cosa dice Gesù? Che non è venuto per i sani ma per i malati, non è venuto per i giusti ma per i peccatori. Allora quello che possiamo trarre da questa vicenda umana di Matteo è che lui aveva due cose, due bisogni. Aveva scoperto che dentro di sé aveva un bisogno d'essere salvato. Quella ricchezza non lo riempiva più. E che cosa ha capito? Che questo bisogno poteva essere soddisfatto da quell'uomo che passava, che l'ha guardato e che l'ha chiamato. che lo Spirito Santo ci aiuti anche a noi a fare questo atto di audacia. Lo sapete come lo chiamano questo primo atto, questa conversione che è credere? Lo chiamano fede appropriazione. Proprio perché non è la fede, perché poi ci vuole anche la fede conoscenza, adesione a una verità, cose che vengono dopo, ma la prima cosa che conta è questa fede appropriazione di Matteo, che abbiamo visto in quest'uomo, che si appropria della salvezza in che modo? Appropriandosi di Gesù, dicendo: ma stai chiamando a me? Mi posso unire a voi? Sì. E lui si appropria della salvezza con questo gesto, con questo colpo di mano. Che il Signore ci aiuti a farlo e a rinnovarlo ogni giorno, perché è questo che ci fa sentire che il cristianesimo non è un'idea, non è una teoria, non è nemmeno una religione, ma è una relazione con una persona. Questo è il primo passo. A che ora devo finire, Marco? Ti ho detto richiamami all'orario, Questo è il primo passo. Il secondo passo però tocca farlo, è la conversione. Cioè dobbiamo dire, dopo aver detto sì al Signore, dobbiamo dire no al peccato, dire no a Satana, dire no a tutte le sue opere e seduzioni. E stasera faremo una dinamica e faremo poi anche il rinnovo delle promesse battesimali. Ci guiderà Dante e noi risponderemo il nostro no al peccato e risponderemo il nostro sì al Signore. Poi vi spiegherò un secondino la dinamica invece che precede il rinnovo delle promesse. Però quello che mi preme sottolineare è che da una parte questo nostro dire no al peccato, dire no a Satana e a tutto quello che comporta, è, come vi accennavo prima, è un atto di fiducia grande che il Signore ci sta chiedendo. Ma Lui in realtà ci sta dando fiducia, cioè Lui vuole in qualche maniera dipendere da questo nostro atto di scelta, di volontà che questa sera noi possiamo e dobbiamo fare. Lo sapete perché spesso nella vita di persone, io ho visto persone atee convertirsi dopo un seminario come questo che stiamo facendo noi, semplicemente, anche con prediche fatte da gente come noi che non è che siamo predicatori, no? Eppure ho visto atei convertirsi, ma lo sapete perché? Perché la grazia di Dio che noi abbiamo ricevuto nel battesimo c'è stata data, c'è tutta, è lì, ma è come se fosse sospesa. E la forza, la grazia che viene spesso da questi momenti che noi stiamo vivendo, che ormai si sono moltiplicati perché sono più di 50 anni che si fanno questi seminari di vita nuova nello Spirito, che cosa succede in questi seminari? Che persone che non hanno mai sentito parlare di Gesù o l'hanno considerato una cosa che a loro non gli fregava proprio niente, a un certo punto hanno capito che se pronunciavano questo sì e se pronunciavano questo no al peccato, potevano fare esperienza di Dio, potevano sentire l'amore di Dio. Canta la Messa fa un esempio, dice come i poli della corrente, no? Il polo che è Dio, quello è sempre lì pronto, è sempre acceso, pronto a dare energia. Manca il nostro. Se noi diciamo il nostro sì, questi due poli si incontrano e arriva la luce, arriva la scintilla. Allora, spesso questi seminari sono motivo di conversione, di cambiamento di vita radicale, proprio perché questi due poli si incontrano, proprio perché la persona riesce finalmente a capire che c'è un sì da dare con piena consapevolezza, con desiderio, con entusiasmo. Prima di fare le dinamiche, però voglio lasciarvi con, se mettiamo l'immagine, voglio lasciarvi con un piccolo segreto, perché vi dicevo che la fede e la conversione non vanno mai separate. Perché noi non dobbiamo essere degli stoici che con la volontà si convertono. Noi dobbiamo scoprire un segreto che ci insegna l'autore della lettera agli ebrei. Adesso io vi leggo questo brano e scopriremo qual è il segreto per tenere sempre unite fede e conversione, la parte di Dio e la nostra parte. Dalla lettera agli ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. L'autore della lettera agli ebrei prima fa un elogio a tutti gli antenati che hanno avuto una fede salda in Dio, Abele, Noè, Abramo, insomma, fa una lunga, diciamo, fila di nomi, no? E poi arriva a dire, anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ricordatevi, Ebrei 12, 1, 2. È un pezzo da imparare a memoria. Perché qui c'è il segreto della nostra conversione, c'è il segreto di tutto. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo posare nelle mani di Gesù tutto ciò che ci è di peso e il peccato che ci assedia. E che altro dobbiamo fare? Tenere fissi gli occhi su Gesù. Quindi mentre corriamo, e la corsa è l'esempio, è l'immagine della nostra vita, mentre corriamo nella nostra vita, se noi terremo il nostro sguardo fisso a Gesù, sapremo depositare ai suoi piedi tutto ciò che ci è di peso e il peccato che ci assedia. Il Signore ci ha detto tramite la parola di Dante che è venuto a liberarci. Gesù dice: il peccato vi rende schiavi e lui è venuto a liberarci da questo peccato. Allora capite che noi non siamo delle persone di volontà che devono macerarsi, ma noi siamo delle persone che possono cambiare. Se noi mettiamo tutto quello che non va nella nostra vita nelle sue mani. Allora, quando noi, perché dovremo lottare, ci ricordava Don Antonio quando ha parlato del peccato, che il peccato, ecco, sarà un problema che noi avremo fino alla tomba, no? Fino all'ultimo minuto noi dovremo lottare con la nostra superbia, il nostro orgoglio, il nostro egocentrismo, no? Sono problemi che ce li avremo per tutta la vita. Però sapere che se noi teniamo gli occhi su di lui, se noi posiamo nelle sue mani tutto questo fardello, sarà lui ad aiutarci a dire questo no definitivo a Satana, al peccato, ad ogni forma di ribellione e di superbia. Allora, vi devo dire un'ultima cosa, la prossima volta ci sarà la liturgia penitenziale. Allora, per prepararci alla liturgia penitenziale che prevede quattro momenti, ok? Questi quattro momenti sono il riconoscimento del peccato, il pentimento, la decisione di rompere con il peccato e la distruzione del peccato, che è proprio il momento in cui noi ci andiamo a confessare. Allora, per la prossima volta ricordiamoci che noi riusciremo a vedere il nostro peccato solo se guardiamo lui, solo con i suoi occhi. Santa Teresina diceva: se tu prendi un bicchiere d'acqua, sembra limpido, pulito, se lo metti contro il sole, ti accorgi di tutte le imperfezioni che ci sono. Solo con i suoi occhi noi possiamo diventare persone libere. Solo con i suoi occhi noi potremo sentire la contrizione, perché capiremo quello che lui ha dovuto patire anche per il mio peccato. Solo se io avrò la sua forza riuscirò a dire questo no definitivo al peccato e a fare questa confessione in maniera piena come momento di riconciliazione. Se c'è qualcuno che non si è confessato da molto tempo, facciamo festa, nel senso che non ci dobbiamo sentire esclusi, anzi, mi verrebbe da dire che bello, è la persona più avvantaggiata. Adesso facciamo questa dinamica e queste rinunce. Le rinunce lo sappiamo, quando Dante leggerà noi dovremo rispondere ognuno di noi al fogliettino. Vi è stato dato un post-it. Sul primo ve lo tenete voi, lo mettete dentro la Bibbia, c'è una frase che potete imparare a memoria: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Non c'è niente nella nostra vita che ci separa da lui che lui già non ha pagato. Ok? Quindi la dinamica in che cosa consisterà? Noi adesso portiamo la croce al centro. La pianta la lasciamo lì perché impiccia, prendiamo il cestino dove voi potete posare la penna, però prima, adesso, mentre il coro ci farà un canto, facciamo un momento di silenzio e chiediamo allo Spirito Santo di farci venire in mente il peccato, la situazione, il rancore, il non perdono, insomma, una situazione particolare. Qualcosa che sentiamo ci separa da questo amore. Lo scriviamo nel foglietto, ma come lo scriviamo nel foglietto? In maniera criptica, ok? Perché non è che adesso facciamo la confessione pubblica qui, eh? Quindi la scriviamo con un segnetto che magari a voi ricorda quella cosa. Potrebbe essere una lettera, potrebbe essere un piccolo segno, quello che vi pare. Va bene? Poi potete anche piegarlo il fogliettino. Poi questi fogliettini noi, mercoledì prossimo, li portiamo sotto l'altare, quando ci sarà la liturgia penitenziale. Perché crediamo che se questa sera noi facciamo questo ulteriore passo, cioè gli offriamo tutto quello che ci separa da lui e dal suo amore, lui lo brucerà. Materialmente non credo che sarà possibile bruciarli, adesso vediamo, sarebbe carino vedere il falò, ma insomma, al di là di questo, questi foglietti, che ripeto, devono essere criptici, li distruggeremo, ma li distruggerà prima il Signore, cioè il Signore distruggerà quello che voi scriverete, che sentite rappresenta un ostacolo all'esperienza del suo amore. Allora adesso facciamo questo momento di silenzio e poi ognuno liberamente, chi vuole, nessuno è obbligato, chi vuole viene qui, appiccica il post-it nella croce e posa la penna, così la segreteria è contenta che noi gliele freghiamo.